venerdì, questa è Rete 1, questo è Mille Voci Estate e la persona che guardo in faccia a me si chiama Lara Van Gameren e la saluto. Ciao Lara.
Alice Petrazzini, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a voi.
Oggi è quel giorno lì che aspettano tante persone per tanti motivi. Chi ha la settimana strutturata dal lunedì al venerdì guarda già a quello che farà domani. Probabilmente chi ha la settimana strutturata così domani è libero, farà qualcosa. Noi, se volete fare qualcosa e tra queste possibilità c'è anche la lettura, siete al posto giusto perché in realtà è il momento del Club del Libro.
Sì, questa settimana abbiamo ricevuto una sfida, un consiglio, no? La lettura secondo me parte sempre un po' anche dalla curiosità di sapere se il giudizio, il parere di chi ti ha consigliato quel libro era giusto oppure no. E a noi è arrivato come consiglio il libro che ha vinto il premio Strega quest'anno, I Convitati di Pietra di Michele Mari, e abbiamo seguito durante la settimana la lettura di questo libro e oggi siamo qui per commentarlo anche con voi, se l'avete letto, se ne avete sentito parlare o se siete incuriositi e avete voglia di leggerlo.
076 321 1113 per comunicare con noi se questo libro vi è piaciuto, lo volete leggere, avete delle domande per noi che l'abbiamo letto, ma anche per chi ha incontrato l'autore e chi ci ha consigliato di leggere questo libro. Quella persona è dall'altra parte rispetto a Lara, qui in studio. Buongiorno Alessandro Bertellotti.
Buongiorno.
Appassionatissimo di lettura in generale, lo diciamo, la tua scrivania è sempre colma di libri. Ogni volta che si parla con te si deve solo prendere nota di quali libri leggere.
Fa piacere avere questa definizione, in effetti sì, mi piace leggere, non sono l'unico, a tantissimi piace davvero infilarsi, addentrarsi, annegare in un libro, in un romanzo, in un saggio. Mi piace tanto la letteratura italiana, la letteratura straniera. Poi per lavoro sono anche chiamato a leggere e a intervistare persone, scrittori e scrittrici, sia italiani sia in altre lingue, per proporre agli ascoltatori una lettura o un tema di confronto.
Altri luoghi è la trasmissione, che si può andare anche a riascoltare la tua trasmissione, dove la settimana scorsa tu hai proposto una chiacchierata con Michele Mari, che è appunto il vincitore del premio Strega. Premio Strega è uno dei più prestigiosi premi che si può ricevere nella letteratura italiana. Lui l'ha ricevuto anche nella categoria giovani. Non è questione di vendite.
No, assolutamente. La vendita penso sia una inevitabile conseguenza. Infatti il suo libro è in testa alle classifiche tra i più letti, anche grazie, soprattutto direi grazie all'effetto Strega, l'effetto Strega Giovani. Da qualche anno c'è anche lo Strega Europeo, che è una sorta di Champions League dei premi, perché per essere ammesso lo Strega Europeo, mentre per quanto riguarda lo Strega in Italia o in lingua italiana c'è un club di lettori, gli amici della domenica, più una serie di lettori, diciamo così, privilegiati, che hanno diritto di voto per esprimere una preferenza su uno dei 5 o 6 libri che finiscono nella sestina finale. Lo Strega Europeo, diceva, assomiglia molto alla Champions di calcio, perché bisogna aver vinto un premio per essere ammessi allo Strega Europeo, e quindi non c'è c'è una giuria di lettori, ma soprattutto c'è una fase preliminare che viene selezionata, che seleziona i libri in base a che cosa ha già vinto.
Il libro che ho in mano quindi potrebbe vincere il premio Strega Europeo avendo vinto quello italiano, oppure...
Questa è una bella domanda, non so risponderti, ma potrebbe essere sì.
Ok, questo è quello che ci chiediamo, ma non è quello il tema. Il tema è parlare di questo libro, di capirlo. Ha convinto la critica più giovane, ha convinto la critica invece universale, quella... la chiamo universale, però la categoria premio Strega non solo giovani, e noi ci chiediamo, e a noi ha convinto Lara Van Gameren? Ce lo chiederemo in questa prima ora di Mille Voci.
Sì, ci sarà sicuramente tempo per raccontare questo libro, dire cosa ci ha convinto e cosa meno, poi questo è proprio il parere personale di ognuno di noi,
quello
l'esperienza della lettura, esatto, proprio il club del libro. Io magari, Alessandro, direi di partire da una breve trama di questo libro per chi non l'ha letto.
rimaniamo molto nel generico perché sennò si svela il finale.
Certo.
Diciamo che è un gruppo di studenti che dopo l'esame di diploma, la cena di fine anno, cene che si fanno ancora oggi, no? Tanti anni dopo si ritrova, decidono di fare una riffa, di aprire una lotteria. Mettere un montante, un compenso in denaro, una sorta di tassa annuale per ogni studente e questo denaro viene fatto fruttare. Tra l'altro nel libro si comprende che diventa davvero un montepremi enorme, montepremi che viene suddiviso tra i tre che sopravviveranno della classe alla fine, diciamo così, della vita, e quindi diventa una cifra colossale che porta a forme di cinismo, di solidarietà, di rifiuto della lotteria stessa. E la cosa divertente è che a un certo punto non andiamo più neanche a cercare ad aspettare chi vincerà, questa è la mia impressione, poi chiederò la vostra, ma siamo stregati sia dalla trama, che a ogni pagina ha qualche cosa di originale da proporci, sia dalla curiosa forma di attualità che troviamo in tutte le pagine. In fondo quelli che sono lì siamo un pochino, ci ritroviamo anche noi.
Sì, poi torneremo su questo tema, anche sul fatto che i personaggi iniziano questa storia quando sono davvero molto giovani, alcuni, perché insomma la logica è anche quella, non tutti arrivano poi a un'età avanzata, ma quello che incuriosisce è proprio come cambia anche il loro rapporto con il tema della morte, che forse all'inizio non considerano e poi pian piano inizia ad arrivare.
È quella che si chiama un patto sciagurato. Di questo noi parleremo insieme, cercheremo di analizzare questa riffa che poi si trasforma, cambia tutto, cambia le carte, anche le vite di queste persone. Parte come un gioco e poi ne parliamo tra poco. Allo 076-321-1113 state partecipando anche voi a questo Club del Libro in cui stiamo commentando il vincitore del premio Strega, i convitati di pietra di Michele Mari, che abbiamo letto noi, quando dico noi vedo Lara Van Gameren, vedo Alessandro Bertellotti, ma anche Luisa che ci scrive che le è piaciuto, sì, Zni, ecco Zni è il termine, ha preferito altri libri su tutti, adesso l'ho perso, di
Bestia in Bestia.
Di Bestia in Bestia, esatto, di Bestia in Bestia, dove dice riconosco la scrittura ma mi è piaciuto meno di altri suoi.
È il bello del leggere libri e del non essere d'accordo, anzi di Michele Mari posso suggerire anche Verde Rame, suggerito tra l'altro da una collega che di letteratura italiana se ne intende davvero tanto e tiene anche una rubrica alla Radio Televisione Svizzera su questo tema, su questi temi, e anche da più parti ho sentito sì, ho scritto delle cose migliori. A me per esempio è piaciuto moltissimo Locus Desperatus di Michele Mari, che è stato selezionato al premio Campiello, e a non tutti è piaciuto, ma la cosa bella di leggere un libro e di suggerire un libro è che non sempre ci si azzecca, mettiamola così.
E lì si arriva al punto. Allora, brillante a mio parere è l'inizio, nel senso l'idea di avere questa cena di classe, sono dei liceali che sanno che davanti a loro hanno una vita e decidono però di rimanere legati con questa cena che lega, diciamo non è una cosa fuori dal comune, questa volontà di ritrovarsi ogni anno. Penso alla Valposchiavo in particolare, ne parlavamo ieri con Fabia Lardi, la nostra ospite, lì c'è ancora tanto questa cosa dove ci si ritrova, si va anche magari a fare la passeggiata enogastronomica con quelli della tua annata, e c'è proprio anche un termine che usano in questo senso, quindi fin lì ci siamo. Ma l'idea di legarli per sempre con una riffa, quindi di dire ogni anno noi ci mettiamo un tot di soldi quando ci troviamo e gli ultimi tre che sopravvivono, o l'ultimo, non si capisce bene, riceverà tutto il montante. Ecco, questo ti intriga.
Sì, diciamo che la trama è davvero originale e colpisce. Le prime pagine esplorano proprio questa ingenuità quasi dei ragazzi liceali che vedono come molto allettante l'idea di poter vincere questa gara, che è poi la vita, e arrivare a un montepremi enorme. senza considerare le conseguenze di una lotteria del genere che emergono pagina dopo pagina e che trasformano, l'abbiamo detto in parte anche prima, la vita di questi personaggi che vengono presi quasi da un demone, del demone della lotteria, l'ho interpretato così, e che iniziano a muoversi in un modo che forse non avrebbero mai immaginato, che forse, e qui mi direte voi cosa ne pensate, un modo che non li caratterizza veramente e quindi è una parte della loro personalità che nasce dalla lotteria, o se invece è un lato nascosto che non sarebbe mai emerso se non ci fosse stata questa lotteria. Io sono sempre un po' rimasta su quest'idea: il personaggio è veramente così o è così perché c'è questo montepremi enorme che li attende?
Dipende dagli occhiali con cui leggi il libro, e mi è stato riconosciuto anche durante l'intervista realizzata con Michele Mari ad Alassio dopo la vittoria del premio Strega, a microfono spento ho detto: ma io ho interpretato queste cose. Lui fa: non è quello che ho scritto. Sì, è quello che ho scritto io, ma la bellezza del lavoro è che ognuno ha una visione completamente differente o contrastante rispetto ad altri della trama e della psicologia di ogni protagonista del libro.
Che poi succede anche nella vita spesso, che dici: ma se non gli fosse successa quella cosa, quella persona, sarebbe così? Spesso in questo libro io mi sono trovata a pormi questa domanda e altre. Il mio rapporto, per esempio, con le persone della mia età con cui sono andata a scuola. Lui dice una cosa che mi ha colpita nel segno, questa cosa di spiarsi per cogliere negli altri i segni della vita. Lui dice della fine, ma io lo interpreto anche come lì della fine, perché vogliono arrivare loro alla fine, però che guardi gli altri e dici: ah, vedi, lei le sta succedendo quello. Questo paragonarsi, questo legame che rimane con
ogni anno, quando c'è la cena, la prima cosa che viene notata è quanti sono rimasti in vita, che è un dettaglio non da poco, cioè avversari che non importa come sono, non fanno più parte della cena, ma avversari che non ci sono più nella lotteria e per la vittoria del premio finale.
Infatti c'è questa liturgia della rendicontazione delle malattie, quando bellissima. Arrivano, la chiama così, la trovo, ed è vero che spesso dici: come sta quello? Allora cominci, più passano gli anni, più quando si presenta una persona scopri qual è il suo problema nel momento, la sua croce del momento, cosa si porta dietro. E sì, poi il rapporto, appunto.
Esatto, il rapporto che questi ex allievi della terza A non capiscono se sia più un rapporto di affetto o di fastidio. E c'è un passaggio molto bello nel libro, Alice, noi ci siamo anche confrontate su questo passaggio. Vi leggo un pezzo, parla proprio dell'affetto o del fastidio che dopo anni e cene iniziano a provare nei confronti l'uno dell'altro, e dice: di fatto non sapeva se nei loro confronti prevalesse l'affetto o il fastidio. L'affetto era una conseguenza naturale della consuetudine, ma a ben vedere, tolto il momento della cena, una volta all'anno, la complicità era tutta concentrata negli anni del liceo, come qualcosa di radioattivo che continuava a rilasciare nel tempo, e sempre meno col passare degli anni, un po' dell'energia originaria. Quindi questo affetto liceale che c'è, quindi rivedere questi compagni di classe come li abbiamo sempre visti, come il compagno di banco, come il compagno casinista, rivederli dopo anni e anni, e questa routine annuale che dopo un po' perde di questa radioattività, perde un po' di questo passato e di tutti questi momenti trascorsi insieme, e va a scemare, non si capisce se è più un affetto sincero o un affetto legato al ricordo di ormai davvero decenni prima.
Sono contento di sapere che l'avete letto con questo suggerimento, ha in effetti funzionato, e poi ha funzionato il modo di discuterne criticamente. Non sempre, come quando si va in vacanza, no? Suggerisci un posto, una località di vacanza e non piace a tutti. Anch'io spesso sono abbastanza riluttante nel suggerire libri, perché quello che piace a me può non piacere, anzi spesso può non piacere all'interlocutore.
E come la vivi quando lo consigli? Sei in attesa del feedback?
Allora, bisogna conoscere bene la persona. Per esempio, parlo di cose personali anche se durerà pochissimi secondi. Visto che abbiamo la casa sommersa dai libri, bisogna ammetterlo. Anzi, invito gli ascoltatori a mandare una foto della loro biblioteca.
Sai che volentieri, è una bella idea. 076 321 1113, vi ricordo il numero.
Ecco, allora, la mia, i libri sono accatastati, sono in due file per scaffale.
Mi scava, non, devi per
terra.
Spostare.
Un disastro.
Non abbiamo dubbi, abbiamo ripetuto che noi conosciamo la tua scrivania,
ecco,
accanto a noi.
Allora, c'è la regola che un libro entra e un libro esce. Ora, questa regola non viene rispettata. Se non altro, però, mi ha messo in l'idea di comprare un libro che piaccia più o meno a tutti in casa. Quindi non...
Hai due figlie giovani,
sì, appassionate di fantasy,
ecco,
tra l'altro.
Ecco, una moglie, non so i gusti di tua moglie.
Ecco, devo trovare che cosa piace più o meno a tutti e due, e già questa è una selezione, perché si tende a essere abbastanza egoisti. Quando vedi una libreria, di solito tende a essere espressione di
certo,
te la libreria.
È difficilissimo, io non so se potrei fare quello che fai.
Ecco, c'è una piccola scelta a dire, ok, questo qua può piacere anche a lei, vediamo un po' se davvero è così. E poi se ne discute davanti a un libro. Sì, mi è piaciuto. Sì, no. Ah, fantastico. Ecco, funziona così. Ed è un modo per scegliere e suggerire i libri, cioè pensare anche alle persone vicine.
Un atto di generosità. Anche quello, beh, sicuramente quando consigli un libro e ti prendi il tempo di spiegarlo, magari anche di regalarlo, sicuramente.
Certo, regalare libri è impegnativo, eh?
Però regali, se sai che alla persona piacerà, la conosci bene, sai che le regalerai un momento bellissimo. Mi è già capitato di guardare qualcuno che deve ancora leggerlo, per esempio I tre nomi l'ho consigliato a Lara, è un libro che ho recentemente finito e ho adorato, e sono quasi invidiosa, ma con affetto, del fatto che lei si immergerà in quel libro, e magari anche voi che siete all'ascolto. Adesso ci ascoltiamo Fiorella Mannoia che ci canta una canzone e ci dice, beh, è abbastanza centrato, c'entra il tema anche del libro, e dice siamo ancora qui, ed è quello che dicono questi 30 compagni di classe ogni volta che si ritrovano, dicono noi ci siamo, questo è il libro, lo continueremo a commentare tra poco. Siamo qui su Rete 1 a parlare di un libro in particolare, ma non posso evitare di condividere anche con chi ci ascolta quello che mi dicevi, Alessandro Bertellotti. Mi dicevi, beh, Fiorella Mannoia, e mi dicevi, ma è di Sanremo questa canzone, non lo è. Ti ho detto, ma tu l'hai incontrata, perché prima anche di lavorare per la RSI tu hai lavorato per la Rai, Rai International,
sì.
E gli artisti li hai incontrati, hai vissuto a Sanremo.
Accidenti, Fiorella Mannoia, ci sono tanti Sanremo, poi magari ne accenderemo, perché altri luoghi che va in onda domani alle 15 avrà un forte legame con Sanremo, perché viene presentato il 13 agosto nel parco, in un auditorium all'aperto, il Parco Alfano. Alfano, un musicista di musica, un compositore di musica classica che morì a Sanremo, viene presentato uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla. Per la prima volta Marco Alemanno, il compagno storico di Lucio Dalla, era il suo produttore e compagno di vita, Marco Alemanno ha dato la propria disponibilità per uno spettacolo che racconta il Lucio Dalla che non conosciamo. Noi siamo convinti di conoscere Lucio Dalla attraverso le sue canzoni, come siamo convinti di conoscere Michele Mari, e poi sentiremo la sua voce, attraverso i suoi libri in cui si trova tanto della sua personalità. Però questo spettacolo dedicato a Lucio Dalla con canzoni di Lucio Dalla saranno eseguite dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è l'orchestra che suona anche al Festival di Sanremo, che è un'orchestra come l'Orchestra Sinfonica della Svizzera Italiana. Per 9 mesi all'anno ha un repertorio classico, come tutte le grandi orchestre sinfoniche, tranne al Festival di Sanremo e d'estate, dove si reinventa con musica meno classica, mettiamola così. E qualche settimana fa era presente Bregovic a Sanremo, hanno avuto Kurt Elling, il crooner, jazzista americano, che appare anche domani nell'altri luoghi, e il 13 agosto ci sarà questo spettacolo unico. Per la prima volta Marco Alemanno ha consentito a un progetto che raccontasse Lucio Dalla in modo intimo, attraverso le sue canzoni, attraverso poesie, altri messaggi, altri racconti, a 13 anni dalla morte. Quindi ci è voluto un bel po' di tempo prima di dare il via a questo progetto, però Sanremo ospita anche la musica che non ti aspetti, come la rassegna della canzone d'autore Tenco e appunto un grande repertorio di musica classica.
Quindi dalle 15 alle 16 tu hai detto che alla rassegna Tenco hai incontrato anche più volte Fiorella
Mannoia. Certo,
Mannoia.
Con una volta ha cantato La storia siamo noi di Francesco De Gregori e soltanto a dirlo, era 20 anni fa, ecco,
vedendo i
si chiama Pelle d'Oca, ecco fatto.
Questo per quel che riguarda Fiorella Mannoia, però se torniamo al nostro club del libro, a questo libro che in realtà ci sta facendo discutere della vita, della morte, del nostro rapporto con i nostri coetanei, ci sta facendo veramente analizzare anche noi stessi, ci porta indietro, tutti siamo andati a scuola e quindi ci rivediamo magari anche in questi personaggi, anche chi, stiamo ricevendo diversi messaggi, l'ha letto questo libro.
Sì, il bello secondo me di potersi confrontare sui libri è proprio questo, rivederli anche con una nuova lente, con un nuovo sguardo. Magari il libro non ha pienamente convinto, magari la trama non è piaciuta a tutti, ma poi poterne parlare fa parlare di vita e questo è sempre bello. E così un ascoltatore, Ernesto, scrive: eccellente libro che sprona, secondo le teorie quantistiche, di vivere pienamente il presente e non disperdere energie nel passato e nel futuro che non esistono. E i personaggi di questo libro in realtà di energie, soprattutto nel futuro, ne mettono tantissime, anzi forse perdono anche un po' di vita per questo. È vero che noi sappiamo poco della loro vita e siamo, il lettore è un po' confinato a questo 22 luglio, che è il giorno in cui c'è la cena di classe tutti gli anni, e ciò che si svolge nel resto dei giorni dell'anno noi non lo sappiamo, sappiamo ben poco, quindi siamo legati lì, ma l'impressione almeno mia è che questi personaggi facciano tantissimo per il futuro, per arrivare ad essere questi ultimi tre, e forse poco per il presente, ed è questo che fa riflettere. Invece riguardo al passato,
aspetta, hai detto proprio una cosa importante, c'è una frase che riassume proprio l'idea di stare in vita ma non vivere
del passato.
Sì.
Sì, che nel libro un personaggio dice: il passato non è dietro di noi, ma dentro di noi. E questo perché tutte le scelte che facciamo, che poi rimangono nel passato, ci caratterizzano e le portiamo avanti, così come questi 30 compagni di classe hanno fatto una scelta tutti insieme che ha influenzato la vita di tutti quanti e che influenza il futuro di tutti, benché fosse una scelta nel passato, una scelta che potevano decidere dopo qualche anno di interrompere e non proseguire più. Quindi,
sì. Ci sono altri messaggi?
C'è un messaggio che ci dice che vivere, che si è capito quanto sia importante vivere non il come, ma vivere il più possibile, anche male. È vero, cioè arrivare fino in fondo, non importa come, perdono forse di vista, come dicevamo noi, anche il contesto, la qualità della vita forse. Quando entri in competizione, perdi tu, ci capita.
Ogni riferimento, sono d'accordo, ottimo.
Hai detto una parola importante, ogni riferimento anche temporale. Ed è quello che abbiamo l'impressione, mentre leggiamo, diciamo, arriviamo fino al 2050 perché si va avanti negli anni, ma non ce ne accorgiamo, non abbiamo riferimenti temporali. E tu, questa domanda, il perché, gliel'hai chiesto all'autore?
Gliel'ho fatta, sì, certo, ascoltiamo.
Mi è venuto naturale scrivere questa storia come se si svolgesse all'interno di una bolla. È come se il mondo esterno non esistesse, il tempo non fosse il tempo condiviso, il tempo della politica, il tempo delle Brigate Rosse, il tempo del Covid, ma fosse semplicemente il tempo individuale, il tempo che rimane a ognuno e soprattutto un tempo vissuto non dialetticamente, ma semplicemente come conto alla rovescia, come fonte di afflizioni e decadimenti corporei, prima sotto forma di brevi sintomi, brevi acciacchi, poi in modo sempre più grave e fatale portano alla scomparsa. Quindi sì, è stato un effetto voluto, come se tutta la storia si svolgesse in vitro, in laboratorio, quindi fuori dal tempo reale.
Dentro una bolla, eppure fuori, nel contesto italiano, è successo di tutto. Penso dai semplici mondiali, penso al Covid.
Esatto, allora il libro
non ne fa accenno.
Comincia nel 1975, sono gli anni del terrorismo, ma anni durissimi per la Repubblica Italiana. Nell'82 l'Italia vince i mondiali, li rivince nel 2006, c'è solo un pallido riferimento all'Inter, ma Maria ha confessato di essere milanista, ma anche lì... ma ve gli ho chiesto perché non ci sono i campionati del mondo di calcio, perché non c'è il Covid. La curiosità è che i protagonisti del libro si ritrovano a cena ogni anno, ma nel 2020 non era possibile andare tutti a cena tutti insieme, si era confinati, c'erano delle regole strettissime sulla presenza in pubblico, questi dettagli non vengono fuori e lui, come ha spiegato chiaramente, non è una bolla, non, questi dettagli non hanno nessun senso nella storia.
Allora, hai detto la parola senso. Io vorrei capire adesso il senso che voi date a questo libro e quanto vi è piaciuto, quanto è uno di quei libri che vi ha convinti, perché forse guardo anche te Alessandro, un libro si deve finire anche se il senso inizialmente non arriva nelle prime, io dico, 50 pagine.
Allora, qui entriamo in un mondo curioso. E il mondo curioso è, se un libro non mi piace, io non vado avanti, lascio perdere, va bene lo stesso, non sono costretto a leggere una cosa che non mi cattura, non mi aiuta a vedere il mondo con occhiali differenti, eccetera. Ci sono alcuni libri che alcuni amici mi hanno detto sono brutti, che io ho trovato bellissimi, altri invece devi assolutamente leggere questo, e non sempre ha funzionato. Quindi se un libro non vi piace, lasciate perdere, non c'è niente di male. Se vi raccontano che è un grande capolavoro e voi non vi ritrovate, potete anche fare come è successo, per esempio ho avuto l'ardire di leggere Guerra e Pace di Tolstoi, ma prima di leggerlo ho chiesto a un professore universitario esperto di letteratura russa gli errori da evitare. Lui mi ha detto: evita di leggere La battaglia di Borodinon, sono 300 pagine, non interessano a nessuno, lascia perdere, cioè salta a pie pari tutta la battaglia, dai per scontato come finisce, punto. Invece ci sono alcune pagine del Guerra e Pace che sono la fine del mondo, che leggeresti 5-6 volte. Questo è il mio modo di pensare. Sono sicuro che chi si avvicina a Guerra e Pace soltanto la dimensione del volume dice: questo non lo leggerò mai. Quindi ognuno è libero anche di, a un certo punto, lasciar perdere.
Lara, hai imparato a lasciar perdere o sei una di quelle che arriva fino
sì,
in fondo?
Ma dopo queste parole io devo ammettere che alcune pagine le ho saltate, perché in questo libro capita spesso, sempre di più, devo dire con l'avanzare della trama, di parlare di passioni che sono fumetti e sono film, di cui io avevo veramente pochissimi riferimenti e per mia poca conoscenza a riguardo, e più aumentavano e più facevo proprio fatica a leggere tutti questi titoli, queste citazioni.
Sono proprio delle liste,
quindi dopo un po' io ho capito il meccanismo della lista e sapevo che nel momento in cui il mio occhio vedeva tanti titoli scritti in corsivo potevo leggere magari con meno attenzione, e l'ho fatto e mi sono ritrovata a leggere quella che è lo scheletro, diciamo, della storia di questa lotteria, saltando alcune parti che sicuramente sono importanti, che fanno parte anche delle passioni dell'autore. Lui dice: le ha inserite per quello, sono le mie passioni e io le ho portate su queste pagine. Io, da lettrice che ho imparato anche un po' ad accettare i miei gusti, le ho saltate per poterne parlare anche qui oggi con voi. Sono arrivata alla fine.
Perché, diciamolo, c'è questa parte abbastanza... questa è una cosa forse anche curiosa che va detto del dietro le quinte. Tu hai di fronte a te una versione cartacea, Lara hai un ebook.
Una versione digitale, sì.
Una versione digitale, io l'ho ascoltato, quindi ascolto tanto, viaggio tanto, quindi ascolto i libri. E c'è questo momento che non mi era mai capitato, devo ammettere, di iniziare a sentire il lettore che mi fa una lista proprio di film, di situazioni, anche legate al fumetto. E anch'io facevo fatica, dico: ma cos'è? Si è bloccato? Cosa sta succedendo? Perché c'è una lista? Me la sta leggendo perché, non lo so, sono le note a piè di pagina. Ho avuto dei dubbi, poi ho capito il meccanismo. C'è un personaggio principale che è appassionato di fumetti e del mondo cinematografico, in particolare di una persona.
Sì, però è vero anche che nell'audiolibro sei costretta ad ascoltare, perché non puoi andare avanti, perché non sai dove ricomincia.
Esatto.
Mentre invece sono andato solo a verificare alcuni luoghi, visto che l'ho incontrato ad Alassio, c'è anche i bagni Romeo di Alassio, che in realtà non esistono, e siccome fino all'ultimo non mi ha dato il luogo dell'intervista dove ci saremmo incontrati, io ho detto: sta a vedere che mi dà l'appuntamento ai bagni Romeo e io giro avanti e indietro per Alassio, convinto che da qualche parte ci saranno sti bagni Romeo, ma dato appuntamento, e quindi non facciamo l'intervista. Però non sono andato, anch'io ho saltato, ho soltanto dato un'occhiata a chi erano gli autori e l'anno d'uscita per cercare di capire. Però un lettore attento, una lettrice attenta che conosce anche bene la cinematografia mondiale, probabilmente avrà trovato dei riferimenti e degli spunti di riflessione nel romanzo che io né Lara.
Sono quasi, esatto, delle referenze,
esatto,
per chi è appassionato.
Ma avrà avuto un'impressione diversa e più completa del protagonista o di uno dei protagonisti, di quelli appassionati anche di cinema.
E quindi va bene anche così, ogni tanto saltare, sì, qualche passaggio, perché no, poi ci si ritrova comunque a comprendere la trama. L'importante è quello, alla fine siamo arrivati, e devo dire che a me soprattutto l'idea di questo libro ha convinto molto, e hanno convinto anche molto i temi che vengono presentati e di cui abbiamo già discusso, questi temi di vita. Forse più che il libro mi ha convinto questo, l'idea e ciò che poi emerge.
Ed è qui che rispondiamo anche a Luisa, che ci dice: ma vi è piaciuto o no? Non abbiamo capito. Andiamo sinceri. Alessandro.
A me è piaciuto.
Tanto.
Si legge e si legge fino. Io l'ho letto, io Alessandro Bertolucci, col nome scritto anche dietro il cognome sulla maglia, sono arrivato tranquillamente fino in fondo. Bello, non vedevo l'ora di terminarlo.
Io ho fatto fatica, devo dire. Ho fatto fatica in realtà fin dalle prime pagine. Ho capito che non è una scrittura che fa per me.
Poche conversazioni dirette.
Pochissime conversazioni e non ci sono i capitoli. Io devo dire che io sono una lettrice molto legata al capitolo. A me piace leggere in base ai capitoli, fermarmi quando termina un capitolo e avere proprio quell'idea di dire: arrivo alla fine del capitolo e poi mi fermo. Qui, non essendoci capitoli, io non sapevo mai quando fermarmi.
Nella mia esperienza è stabilizzata. Nella mia, invece, diciamo, per la versione audio, avevo i capitoli, a differenza vostra, ed erano anche strutturati bene.
E a te è piaciuto?
Allora, l'idea sì. Ho fatto anch'io fatica, è un libro che comunque mi ha richiesto un certo impegno nel seguirlo, perché ci sono i cognomi, anche tantissimi cognomi dei personaggi principali, quindi, e anche poche descrizioni che mi permettessero di ricordare chi era chi, quindi avevo qualche riferimento, ma non avendo sviluppato l'autore, che tra l'altro ha scritto in brevissimo tempo questo,
un mesetto,
in un mese, infatti lo racconta a te in altri luoghi, si può recuperare il podcast online, quando ho sentito quello ho detto: l'ho percepito così. Non ha sviluppato tantissimo i personaggi, quindi quella cura del dettaglio che per esempio con Starnone hai, lui ti dice due o tre parole e tu hai quel personaggio, l'hai capito, è come se l'avessi frequentato una vita. Ecco, qui mi mancava quella parte, che è comunque uno stile, l'ha spiegato, devono essere in una bolla queste persone, quindi spesso è vero che anche alcuni compagni e compagne di classe rimangono quella persona lì per te per tutta la vita, quindi non li rivedi ogni tanto, però per te è quello che scrive con la sinistra, è quello che che non riusciva a pronunciare la R all'inizio, poi adesso la pronuncia, ma per te sarà per sempre quello che insomma. E quindi ho rivisto determinate cose, ma mi ha richiesto un certo impegno anche per capire, per seguire. Ha avuto dei momenti alti, delle situazioni che mi hanno fatto sorridere, però dei momenti di avvicinamento, mi sono piaciuti gli avvicinamenti tra le persone più che gli allontanamenti, perché c'è tanta crudeltà, diciamolo, in questo
cinismo.
Libro. Tanto cinismo. Ci sono persone che ci stanno consigliando altri libri, quindi se qualcuno mi chiedesse lo leggo o non lo leggo, io probabilmente gli consiglierei altri libri per il mio gusto personale. Ma sono contenta di averlo letto, perché mi ha fatto riflettere, come spesso succede, parlavamo prima del senso, se mi fa riflettere sul mio rapporto con la vita, anche che alla fine è quello che mi porto dietro, la qualità di vita, il rapporto anche con gli altri, con i compagni di classe, ecco, mi ha fatto riflettere tanto, quindi... Comunque non è stato tempo buttato via, ma non mi ha convinto al 100%.
Questa è la cosa importante.
Allora, beh, passiamo qualche consiglio prima sì. di lasciarci. Parto da quelli del pubblico. Biva in particolare ci dice: ho appena finito Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, è stupendo, è una saga familiare rigorosamente al femminile, dice che è stato scritto benissimo. Ecco, anche quello è gusto a chi piace uno stile e l'altro. Purtroppo è il primo romanzo dell'autrice, quindi sono orfana in questo momento. Mi è capitato anche con i tre nomi, che anche quello è il primo libro scritto e dall'autrice inglese.
Io invece un consiglio, non so se è un consiglio, il libro che sto leggendo, perché a me capita spesso di leggere due libri nello stesso momento. Io sto leggendo, non so se l'avete letto anche voi, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. È un libro di un neuropsichiatra che racconta realmente alcune delle storie che lui ha vissuto durante i suoi anni di lavoro, e lo fa con una certa ironia, perché alcune sono storie che fanno sorridere, come la storia che dà poi il titolo al libro, quindi effettivamente un uomo che ha scambiato il capo di sua moglie per un cappello, provando ad indossarlo, quindi provando a sollevargli in qualche modo il capo. Però poi c'è tutta una parte di medicina e di ciò che sta dietro e ciò che può succedere nella mente delle persone, ed è affascinante, trovo, il modo in cui lo fa. Ma ho letto per adesso un solo racconto, che è questo di cui vi ho parlato. Vedremo se poi mi sentirò davvero di consigliare l'intero libro.
Allora, io invece suggerisco Jan Brocken, che è olandese, Diverse cose, Anime baltiche, che è un grande classico. Questo è davvero uno dei suoi libri, quasi un monumento di Brocken. Ma vi segnalo anche La scoperta dell'Olanda, che è uscito l'anno scorso e fu finalista al premio Strega europeo. Poche settimane fa è uscita La malinconia del viaggiatore. Sono capitoletti, episodi, si legge come un breviario. Potete leggere prima il capitolo 7, poi il capitolo 1. Sono racconti brevi e molto interessanti, racconti di viaggio o racconti di località che non conosciamo, che conosciamo poco. E per chi viaggia in questi giorni, per chi è in vacanza, secondo me può essere uno spunto di lettura interessante.
Tra l'altro vi abbiamo dato qualche consiglio, anche voi ce ne state dando. Noi il venerdì ci piace prenderci questo momento. Melissa da Costa, Giulia ci scrive da Costa, tra l'altro mette l'accento perché effettivamente è francese, dice: qualsiasi suo libro, se vi è piaciuta La Perrin, questa è l'autrice che fa per voi. Mi fa un assist, perché effettivamente ho lì diversi libri. Tutto il blu del cielo è un libro bellissimo, che parla dell'Alzheimer giovanile, di un ragazzo che magari ne parleremo in futuro, un ragazzo che scopre di essere malato, nel giro di 2 anni lui sa che se ne andrà, fa un viaggio in camper con una sconosciuta. Melissa da Costa, effettivamente anch'io lo consiglio. Giusto un'ultima cosa, c'è chi ci scrive: lo leggerò allora al premio Strega, e chi invece dice: confesso che la trama mi urta, la sento contraria ai miei valori, insomma non riesce a farmi nascere la curiosità. De Gustibus.
Obiettivo raggiunto, direi.
De Gustibus, grazie mille comunque Alessandro Bertellotti per essere passato a trovarci. Altri luoghi si trova sempre il pomeriggio dalle
15 alle 16 il sabato.
Il sabato, e poi lo trovate anche sulla pagina internet di Rete 1. Se cercate altri luoghi trovate tutto il programma di Alessandro. Grazie per essere passato.
Grazie a voi.
Noi adesso chiudiamo la nostra prima ora insieme, che abbiamo dedicato ai libri, alla lettura, perché è quel momento dell'anno, Lara, in cui abbiamo magari più tempo, più voglia di leggere, ma tra poco parleremo di oggetti che vivono particolarmente adesso.
Sì, un oggetto che ci riporta, è stata forse la settimana, per chi è riuscito ad ascoltare altri oggetti dell'estate, una settimana in cui siamo state tanto sott'acqua. Oggi
le
stiamo...
pinne, il boccaglio,
la maschera. Oggi stiamo in superficie a galleggiare su un materassino.
Tra pochissimo, adesso ci sono le notizie, a dopo.
Sono le 10.03, questa è Rete 1, io sono Alice Pedrazzini, con me Lara Van Gammeren. Siamo nella seconda ora di Mille Voci Insieme e stavo immaginando l'oggetto che tra poco vi descriveremo e vi racconteremo come nasce, e nella mia testa si sono create tantissime immagini di che forme ha preso il materassino che sta sull'acqua.
È vero, io l'ultima che ho visto non è tanto la forma quanto la funzione, è un materassino che ha solo i bordi gonfi e nel centro c'è una rete, magari esiste da tanto, meno l'ho mai visto, che ti permette quindi di stare a galla ma anche stare sotto il pelo dell'acqua e quindi bene al fresco a rilassarti.
Io sto pensando invece alla forma della pizza, le fette di pizza, e se stai unito le puoi attaccare assieme, quindi sei un gruppo di amici, 6-7 forme di pizza che si uniscono, altrimenti galleggi sull'acqua, su una buona margherita. Il materassino gonfiabile.
Partiamo da qui oggi, andiamo da lui, il materassino, che è anche il protagonista di tantissime leggende. Io ne ho sentite tante, di un signore che si era addormentato sul materassino partendo dalle coste italiane e si era ritrovato poi in Sud America. Non so se ti era mai capitato,
no.
Io ne ho sentite veramente di tutti i colori sui materassini. Sono tutte leggende, sono tutte storie che in realtà non sono mai successe. È vero però che il materassino, se ci si addormenta e c'è il vento, ci sono le onde, ci si allontana molto rapidamente e spesso non ci si rende conto della corrente, quanto può allontanare dalla costa.
A volte non è pericoloso, ma è vero che tu vedi il tuo ombrellone, esci da lì e poi ti allontani, a un certo punto guardi la costa e sei completamente distante. È lì forse che fa sorridere, in altri momenti bisogna stare chiaramente più attenti.
Esatto, ci vuole veramente un attimo, e questi sono i materassini che conosciamo noi, quindi materassini di svago che si usano in spiaggia, si usano sul mare, sul lago, per allontanarsi per un attimo, per andare a rilassarsi, per prendere il sole sull'acqua. Insomma, quello è il materassino, ma non nasce come materassino da svago. I primi materassini avevano una funzione, e la funzione era quella di attraversare i fiumi, attraversare i laghi e avere qualcosa di gonfiabile, qualcosa che galleggiasse, che ti permettesse di far meno fatica ed essere più sicuro durante questi momenti.
Allora, la plastica non c'era.
La plastica non c'era, quindi dovevano ricorrere chiaramente a ciò che ci dava la natura, quindi potevano essere delle fascine di canna, potevano essere dei tronchi, potevano essere delle zucche svuotate, ma pensando ai primi oggetti gonfiati, erano degli otri di pelle, quindi dei contenitori fatti davvero con delle pelli di animale, conciate, trattate, pulite, cucite, impermeabilizzate, e questo permetteva di gonfiarlo con dell'aria e tenere a galla le persone durante questi attraversamenti. Erano anche quei contenitori che a volte si vedono in alcuni film, in alcuni documenti, che riuscivano a trattenere e trasportare anche
l'acqua,
del liquido,
sì.
Esatto, l'acqua, e avevano una doppia funzione: o mantenere un liquido all'interno o mantenere l'aria e quindi permettere di galleggiare.
Quindi era necessario, non era mi metto lì, prendo il sole, intanto il piedino nell'acqua, no, è sopravvivenza.
No, era sopravvivenza, qua. Esatto. Invece quelli che conosciamo noi, che sono più dei giocattoli, insomma dei materassini che ci permettono di andare un po' al largo, arrivano nell'Ottocento, quando la gomma e la plastica iniziano a prendere il sopravvento.
La famosa gomma
vulcanizzata, anche oggi l'abbiamo citata. In questi giorni effettivamente tutto ciò che riguarda l'acqua ha bisogno di essere impermeabile, tutto ciò che ha bisogno, insomma, la gomma per essere impermeabile, flessibile, resistente, deve essere una gomma vulcanizzata. E adesso abbiamo capito che la gomma vulcanizzata arriva nell'Ottocento, quindi è possibile produrre per la prima volta degli oggetti gonfiabili, appunto resistenti, impermeabili, anche i gommoni per navigare fatti in gomma, diversi dalle imbarcazioni che c'erano fino a quel momento. E negli anni 50 e 60 arrivano quelli che conosciamo noi, i primi materassini destinati esclusivamente al divertimento. Sono quelli leggeri, sono quelli che si potevano arrotolare, facili da trasportare, che a volte si trovavano anche sulle riviste. C'è stato un periodo che le riviste mettevano in regalo un materassino che veramente diventava molto piccolo, che spesso si bucava in un sol giorno. però quello era l'unico che c'era, di diversi colori, ma la forma era quella del materassino gonfiabile.
C'è un dettaglio che ogni volta mi stupisce quando guardo il materassino, ed è quella scritta, quel punto esclamativo, quell'attenzione, che mi fa sorridere, però a ripensarci lo devono mettere, perché effettivamente il materassino è a metà strada tra un gioco e un mezzo di galleggiamento. Ma attenzione, non è un dispositivo di salvataggio. E quindi, non so se ti è mai capitato, ma spesso io guardo e c'è quell'attenzione, sì. Non ti permette di salvarti, attenzione, rimane un gioco, attenzione. È così, è un, diciamo, le autorità marittime in generale ci tengono a sottolineare ogni volta questo.
Sì, che non è più un dispositivo di salvataggio, qualcosa per la sopravvivenza, come era un tempo il materassino, come abbiamo detto, ma è un gioco, è qualcosa per il divertimento, destinato al divertimento, e questo lo si nota anche da tutte le forme più stravaganti che esistono dei materassini, che vanno proprio anche al di là di quello che era il classico materassino orizzontale, sì. E semplice, ma esistono adesso anche proprio delle isole con degli elementi in verticale, quindi insomma sempre più grandi, fenicotteri, ormai c'è qualsiasi oggetto e animale è diventato anche un materassino. Well, there's a
bridge. 70 anni fa usciva un libro che ci consigliate, e noi non vogliamo allontanarci troppo dal tema che abbiamo affrontato nella prima ora, perché per davvero questo ci ha dato uno spunto, era da tempo che volevamo anche parlarne, e quindi vi vogliamo consigliare un libro di un autore svizzero, non uno a caso, non uno che si conosce ancora oggi e ne ha scritte di perle. Lui è Friedrich Dürrematt e festeggia 70 anni quest'anno il libro La Pan. Siamo in vena di consigli, Lara, oggi
Oggi è il giorno dei libri. E noi quando riceviamo un titolo così, un consiglio, non riusciamo a non darlo anche a voi. È un libro breve, perché è un libro di poco meno di 90 pagine, sono 87 pagine nella sua edizione degli Adelphi, quindi un libricino che contiene però una storia speciale che compie 70 anni.
Il protagonista, brevemente ve lo diciamo, Alfredo Traps, è un rappresentante di tessuti, lui rimane in pan con l'auto e tornando a casa e trova ospitalità, diciamo così, in una villa di un ex giudice. Lui a cena incontra altre tre persone, sono tre pensionati, uno era un pubblico ministero, uno un avvocato, difensore e poi un boia. Insomma, per divertirsi propongono un finto gioco che è quello di un processo, e quando lui chiede, questo protagonista chiede di quale reato sia accusato, la risposta è molto inquietante, perché è lui che viene accusato, quindi la risposta, gli dicono il reato si trova sempre, e da lì parte questo libro. Era da tempo che volevamo comunque parlarvene, ma ve lo accenniamo già adesso, anche perché se volete c'è il film sul Play Suisse, La Pan, in questo caso dura una cinquantina di minuti ed è l'adattamento del celebre romanzo Dürrematt, di cui tu tra l'altro stai leggendo un altro libro.
Io ho appena finito, che mi ero persa, di Dürrematt, La Promessa. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, che è un giallo, un poliziesco, c'è un omicidio, bisogna scoprire chi è l'assassino, un evento non semplice neanche per il lettore da digerire, da accettare, ma è affascinante quanto questo libro, che non è lunghissimo, sono 150 pagine se non mi sbaglio, parli anche della psicologia umana, quello che sta dietro a una promessa, quando si fa una promessa a qualcuno, in questo caso è il poliziotto che fa la promessa alla famiglia della vittima di trovare il colpevole, cosa può succedere a seguito di un patto così importante, e veramente mi ha tenuta incollata, io questo lo consiglio sicuramente.
Siamo così anche noi, abbiamo fatto la promessa che vogliamo darvi degli spunti di lettura, di passare del tempo di qualità, e quindi quando ci arrivano questi anche consigli da parte vostra, noi li prendiamo e li condividiamo con voi tutti e tutte che siete all'ascolto. 076-321-1113, sono sempre benvenute questi stimoli di lettura, ma in generale di vita. Noi lo sappiamo che per leggere quello che succede nel mondo ci sono tantissimi modi. Uno per capire le tendenze nel linguaggio dei social è sicuramente quello di guardare l'hashtag. Vuol dire che tu scrivi qualcosa, lo accompagni con un termine, una parola, e quello, quando una persona vuole sapere qualcosa su quel tema, che cosa si sta dicendo su quel tema, basta mettere quello e capisci tutti quelli che hanno commentato, scritto, postato delle immagini, dei video su quel tema. Se noi guardiamo, e qui non parliamo dei massimi sistemi, però guardiamo un po' quello che sta succedendo in Cina, ce n'è uno in particolare di hashtag che sta facendo tanto discutere, quindi è una tendenza che vi stiamo raccontando.
Sì, questo hashtag è old school humans, quindi persone all'antica, esseri umani all'antica, e riguarda però dei ragazzi e delle ragazze giovanissimi in realtà, ed è questa la particolarità della notizia.
Quello che si sapeva, Lara, mi sento di dirlo, è che effettivamente vediamo che ci sono delle nuove tendenze, dei giovanissimi che si riavvicinano alla natura, che rallentano, che magari vogliono usare dei computer, si costruiscono loro stessi dei computer molto personalizzati, ma che poi magari non si connettono sempre a internet, si mettono dei blocchi da soli delle applicazioni, insomma quello lo sapevamo, ma che addirittura qui spingessero così tanto a vivere una vita di come una persona di 80 anni, ecco, questa è una novità per noi. Per esempio, una cosa che mi ha colpita tantissimo di questa nuova tendenza è di mettere anche la grafica sul cellulare molto grande.
Sì, sì, diciamo che non è solo come uno può pensare, ispirarsi alla vita di una persona che non ha la loro età anagrafica, quindi non di un 25enne, magari di una persona di 70-80 anni, uno si immagina rinunciare e evitare luoghi affollati, non fare festa,
sì, vado in montagna,
lusso, quindi vado in montagna,
vedere gli uccelli piuttosto che andare in discoteca.
Esatto, rallento, cucino un po' di più, mi prendo il tempo per leggere un bel libro, lavorare a maglia, tutti questi elementi ci sono effettivamente nella vita di questi old school humans, ma ci sono anche alcuni elementi un po' più bizzarri e forse inspiegabili, ad esempio quello di ingrandire i caratteri del telefono, quindi proprio cercare di imitare in tutto e per tutto e immedesimarsi in quello, nella vita di qualcuno che per necessità aumenta i caratteri del telefono. Ecco, loro lo fanno invece solo per cercare di prendere appieno, vivere appieno l'esperienza di un'età che è molto diversa dalla loro.
Sì, non è lavorare meno, dici, beh, io cerco di lavorare meno, vado nei locali, non vado nei fast food. No, è proprio, per esempio, anche limitare tutte le notifiche dei social, cioè togliere tutte quelle, dire quando è ci vado dentro, se proprio. Oppure lo dicono espressamente, dicono io ho 25 anni ma vivo come mio nonno, e si ispirano, cercano di capire, quindi anche capiamo la tendenza dell'orto e dopo è chiaro che io quando vedo queste cose e poi parto da un hashtag già vedo un po' un paradosso, perché ti sto parlando di chi attraverso i social ti racconta che vive come un nostro nonno, una persona da cui si sta ispirando, però il nonno magari non è sui social, o anche se lo è faccio fatica.
Rimane un po' sempre questa idea di provare poi a raccontare sui social e quindi entrare sì un po' in contrasto forse con quello che ricercano, in parte perché poi sono davvero sempre dei ragazzi, sono sempre delle ragazze di 25 anni e anche meno, alcuni più giovani, e alcuni esperti però dicono che questa tendenza, che è una vera e propria tendenza che non riguarda pochi giovani ma diversi in Cina, può avere degli effetti col tempo più ampi, quindi non solo cercare di imitare queste persone ma spingere verso consumi più sostenibili, perché queste persone non ricercano più il lusso, non comprano quasi più vestiti, utilizzano ciò che hanno in casa. Potrebbe cambiare anche l'idea del successo personale, quindi ciò a cui si ambisce potrebbe modificarsi, così come anche l'idea di concepire i concetti di famiglia, matrimonio e carriera potrebbero modificarsi grazie o a causa di questa nuova tendenza. D'altro canto, però, qualcuno teme che questo atteggiamento possa rendere i giovani meno competitivi, che la competitività,
sì, diciamo il nonno, la nonna, la persona più anziana si può sedere in quel momento, non...
esatto, invece loro possono aver bisogno di un
correre,
po' di sana
magari
competitività per la carriera, che anche questa viene ridimensionata, quindi è tutto un po' un contrasto tra chi teme questa tendenza, chi invece l'apprezza proprio per l'idea del consumismo.
Tu hai detto tante persone, sono andata a guardare, l'hashtag ha raggiunto oltre 1 miliardo di contenuti e ci sono tantissime visualizzazioni sui social cinesi. Forse uno dei grandi trend all'interno del trend, quindi una tendenza all'interno di quello che vi stiamo raccontando, è il fidanzato all'antica o la fidanzata all'antica, e quindi questi video in cui si mostrano dei gesti meno plateali ma più concreti, quindi sto cucinando questa cosa perché so che gli piace tanto, fallo, non dirlo. Mi è uscita così, però un po' ho sempre questa, sono sempre un po' c'è un po' un dilemma nella mia testa quando leggo queste notizie.
Sì, quando si parla di giovani, però negli ultimi anni, diciamo, il fil rouge è sempre questa idea di tornare a un passato che loro non hanno vissuto, perché sembrano essere stanchi da questa tecnologia che è ovunque, da questa frenesia, però poi non riescono a farne a meno, perché il loro modo di comunicare è anche questo, non è solo questo, ma è anche quello lì. Loro sono nati coi social, sono i nativi digitali, questi giovani della Gen Z, della generazione Z.
E loro si chiamano giovani vecchi, se lo dicono già loro con i loro hashtag, si chiamano così e ne vanno anche molto fieri. Vi ha fatto reagire questa notizia di cui vi abbiamo raccontato poco fa. In Cina, ve la facciamo molto breve, ci sono molti giovani che vogliono vivere come i loro nonni e le loro nonne, si ispirano a loro, lo fanno raccontando anche sui social quanto stiano rallentando e quanto, per esempio, fanno cose anche che fanno riflettere, come ingrandire molto la grafica sul telefono, perché questo gli permette di leggere piano piano un messaggio e godersi ogni parola. Ecco, questa è un po' la notizia di cui vi abbiamo raccontato poco fa. Alcuni dicono, se poi lo devi raccontare sui social, allora non stai facendo davvero la vita di tuo nonno. Altri che dicono, bene così, la strada è quella, quando smetteranno anche di condividere andrà meglio. Però c'è qualcuno su tutti che ci ha lanciato un ennesimo consiglio di riflessione e di lettura che ci piace tantissimo condividere con voi anche.
Sì, il libro Tu mio di Harry De Luca, che parla del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, e si legge in copertina: c'è un'estate brusca nell'età giovane in cui si impara il mondo di corsa, che trovo che riporti immediatamente a quell'estate che abbiamo vissuto tutti, tranne per chi si trova ancora prima dell'adolescenza, ma è quell'estate lì in cui si cresce d'un botto, in cui si guarda il mondo davvero con uno sguardo diverso, un periodo difficile, un salto difficile, qui scrivono...
Ruvido,
esatto, un'avventura difficile, un'avventura che ogni adolescente scopre con dolore, sofferenza, e che non potrà mai essere cifrata negli schermi delle consolazioni giovanili. Quindi il libro ci porta d'estate, e il libro ci porta in quell'estate lì del passaggio tra una fase di vita e un'altra, perché è proprio una porta che si chiude e un mondo che si apre.
Noi abbiamo voluto leggervi anche questo messaggio, effettivamente, che è arrivato da Mattias, perché è vero, tra le tante cose che avvicinano questi giovani vecchi, chiamiamoli così, della notizia di prima, c'è sicuramente anche quella di tornare al cartaceo, o perlomeno di tornare al libro, alla lettura, ed è quello che si auspicano diversi ascoltatori, in particolare uno che dice: speriamo che i giovani vecchi, anche li chiamano anche loro così adesso, rilancino il valore dei libri. Sì, lo speriamo. Tra le cose, quando si dice spengo la spina e tolgo la spina, sicuramente quello che ti rimane in quel momento, puoi entrare in una nuova storia anche di qualcun altro. C'è chi tra l'altro diceva anche, non so più che libro, però dicevano: mi ha salvato, i libri mi hanno salvato in momenti difficili, sono entrato nel libro e ho vissuto la vita di chi in quel momento non era la mia, ma era migliore. Non so più, era una citazione di qualcuno recente, ed è vero, può fare anche quello un buon libro. Se avessi un cuore, quando parliamo di invenzioni, spesso ci capita di guardarci attorno e dire: sì, quella persona lì, quell'inventore, quella persona che l'ha pensata, semplicemente l'ha vista in natura e ha provato a replicarla e poi ce l'ha fatta. E questo è quello che ci succede quando andiamo a guardare come nasce qualcosa. In realtà la prossima notizia, e vi inviteremo poi a farlo anche voi, è qualcosa di bello anche per voi, per davvero ci fa dire ma c'è già tutto in natura, anche le lettere scritte con la natura in sé.
Sì, cioè veramente, sì, è un po' come quando guardiamo le nuvole e iniziamo a vedere scritte, piuttosto disegni, immagini. Ecco, c'è qualcuno che ha guardato dallo spazio la Terra e ha iniziato a costruire l'alfabeto, lettera dopo lettera, con catene montuose, con laghi, con fiumi, delta di fiumi, veramente qualsiasi elemento naturale che in qualche modo può assomigliare a una lettera.
Quindi per davvero, da averlo visto così, ha detto ma sai cosa? Io facciamo così, creiamo nella pagina della NASA, diamo alle persone la possibilità di scrivere il loro nome, quindi inserirlo, scrivendo per in questo caso Alice, schiacci enter e per davvero tu scopri il tuo nome scritto con la natura, con tutto quello che ci regala, con un fiume, con una montagna, con un gioco di luce, di laghi.
No, è veramente impressionante. Io adesso davanti a me si chiama Your Name in Landsat della NASA. Io ho provato a scrivere 1000 voci, che ha tante lettere, e sono tutte bellissime, riconoscibili, ma la cosa bella è che se non vi convince una lettera come ve l'ha scritta la Terra, voi potete anche modificarla, perché di M la Terra è sorprendentemente piena, e noi abbiamo una I che arriva dalla Namibia, una L dalla Cina, un'altra dall'Indonesia formata da un deserto. È veramente impressionante e secondo me bello per scoprire in modo semplice come appare a volte la Terra da su.
Vedo anche la L, per esempio, stavo guardando, è creata in questo caso con, ce ne sono diverse, ma quella che vedo io è creata con dei terreni coltivati, quindi dall'alto ce n'è uno che è particolarmente più scuro degli altri, forma una L e quello ti crea il tuo nome.
Adesso lo vedo anch'io questa L dal Canada. Ecco, se siete curiosi di provare a digitare il vostro nome, una parola, una frase, per vedere quali sono le possibilità di scrittura della Terra, questa è un'idea della NASA che ha lanciato per celebrare la giornata della Terra e che poi è diventata insomma anche questa virale per mostrare la ricchezza che ci circonda.
Quello che apprezzo è che per davvero quando tu scorri con il mouse, vedi davvero che non sono delle lettere create, inventate, disegnate artificialmente, ma ti dà, come dicevi tu, la destinazione, il luogo in cui è stata scattata, e sono queste immagini satellitari che sono, se tu pensi, le immagini non arrivi a creare qualcosa di così bello.
Ci sono anche le coordinate, quindi una persona curiosa che ha la voglia e il tempo può anche andare poi a cercare sulla mappa digitale, insomma satellitare, quella lettera che ha scovato e capire in quale contesto si trova, perché chiaramente le lettere sono piccole, prendono una piccolissima porzione dello spazio, ma potrebbe essere divertente andare a vedere quella E in cosa è inserita.
Inserite su Google il mio nome con la NASA, che è anche più facile, è in italiano, e vi esce la pagina di cui vi abbiamo parlato, che è Your Name in Landsat. Quindi ve lo consigliamo, è veramente anche un bel regalo da spedire. Puoi scaricare l'immagine e ti rimane lì e fai parte anche tu del mondo, te lo ricordo. Adesso ci sono i Simply Red con Come to My Head. State provando anche voi a scrivere il vostro nome con delle immagini prese dall'alto, dalla NASA, immagini satellitari, che grazie a spesso dei fiumi riescono a disegnare delle lettere. Stavo guardando in particolare, vedevo, spesso era, allora, il River, Delta Lena River, nell'Artico, ci dà la T in un caso. Sì, qua è un lago. Abbiamo un altro fiume in Bolivia che ci regala la N. Insomma, grazie all'acqua, spesso per davvero dall'alto abbiamo delle immagini che ci danno delle lettere per poi creare il proprio nome.
Sì, sono numerosissime, sono numerosissimi i fiumi, l'immaginazione poi va lì, la mente umana poi cerca sempre magari di ritrovare, rivedere qualcosa che conosce, che può essere una lettera in questo caso, e rimaniamo però a parlare dei fiumi. Si è parlato tanto del Po, si è parlato tanto del Po che sta soffrendo per la siccità di questo periodo, ma non è l'unico.
Sì, noi ne abbiamo parlato tanto perché ci collega alla Svizzera italiana, penso appunto al fatto che il Ticino nasce nelle nostre Alpi attraverso il Lago Maggiore, comunque il Ticino è uno dei principali affluenti, quindi è per quello. Ma se noi guardiamo un altro fiume, e non parliamo di estetica dall'alto che ci dà delle lettere, ma parliamo di uno dei fiumi più lunghi d'Europa, parliamo del Danubio. E anche lui non sta bene in questo momento, non sta per niente bene. Lui che attraversa una decina di paesi e arriva giù in Romania, penso al delta che condivide anche con l'Ucraina, è uno dei luoghi per l'ecosistema, ma appunto per chi è appassionato, ricordo una persona in particolare era andata lì apposta per i pellicani d'Europa, ecco, tanti animali, tanta biodiversità lì in quel delta, ecco, lungo questo fiume ci sono delle conseguenze perché si è abbassato tantissimo, in particolare in Romania.
Si abbassa di quasi 4 centimetri al giorno e chiaramente questa siccità, questo abbassamento colpisce l'ecosistema che è ricco in quelle zone, colpisce la navigazione, hanno dovuto interrompere e bloccare diverse navi mercantili e non solo, ci sono anche delle crociere sul Danubio, è quasi tutto fermo proprio perché il livello si sta abbassando drasticamente, 4 centimetri al giorno. Si sta modificando il paesaggio, ma non solo, anche qui l'acqua quando è poca coinvolge tantissimi elementi, tantissime sfere.
Sono arrivati a fermare anche 2 reattori della centrale nucleare di Cernavoda. Perché l'hanno fatto? Perché in sé l'acqua del Danubio serve tantissimo per raffreddare e quindi se il fiume non porta abbastanza acqua i reattori devono essere spenti, è questione di motivi di sicurezza. Diciamo che è importantissimo, ha anche un impatto poi sull'approvvigionamento energetico perché a questo punto le persone, la Romania deve importare energia dall'estero, un quinto dell'elettricità del paese arriva da quella centrale, quindi spegnere 2 reattori significa di colpo perdere anche un equilibrio rispetto anche ad altri paesi, e sappiamo che in questo momento quando si parla di elettricità si ha il potere in mano ancora di più di altri tempi.
E oltre a questo abbiamo detto cambia anche il paesaggio, in alcune zone la siccità è così grande e il livello dell'acqua così basso che stanno anche riemergendo dei relitti di navi tedesche che erano affondate durante la Seconda Guerra Mondiale e che erano rimasti nascosti sott'acqua per anni e anni perché il livello non si era mai abbassato così tanto, la situazione non era mai stata così critica ed ecco che dal fondale arrivano dei relitti, parte di una storia che doveva forse rimanere sott'acqua.
Siamo partiti dalla visione del paesaggio che cambia, modula, ci fa vedere, viaggiare anche con la fantasia, per arrivare più a una concretezza che ci ricorda effettivamente che diciamo in questi casi la siccità cambia gli equilibri, cambia tantissimo, in questo caso ferma anche delle centrali nucleari. C'è un ambito che più di tutti, in generale in tutti gli ambiti, Lara, secondo me, quando tu inizi a conoscere un tema, poi vedi delle cose che prima non avevi mai visto.
È vero che ti arrivano, no? Ti arrivano stimoli dappertutto e dici ma come ho fatto a vivere senza questi temi che poi davvero ti circondano, perché poi è quello, no? La natura ci circonda e inizi anche tu a vedere con occhi diversi.
Maria Piabelloni, buongiorno.
Ho cominciato ad aver paura perché
ho visto,
entra
ti
che...
E perché lo stiamo dicendo?
È un po' preoccupatina.
Quando si parla di ornitologia e pensi alle persone che cominciano a capire che uccello c'è in quel momento su quell'albero, è tanto sentire, allenare l'orecchio, e a quel punto ci sono persone che vedono, è come se avessero degli occhiali che tu non hai, visualizzano anche senza vedere quell'uccello lì.
Esatto, perché allora alzi la mano, lo chiedo a tutto il pubblico direttivo, alzi la mano chi non si è mai perso, benevolmente perso, almeno 3, 4, 5, 6, 8, 10 minuti di fronte al planare di un uccello colorato che stupiva per i suoi colori, ma stupiva magari per la sua presenza. Chi non si è mai dedicato a questo momento di leggerezza, ma anche di curiosità scientifica, all'arrivo appunto di un esemplare magari poco conosciuto o magari conosciuto ma mai visto in quel luogo. Quindi giustamente, Alice, l'udito è quello che ci collega più direttamente, però anche la vista e poi subito la curiosità. Io mi ricordo qualche anno fa ero a casa immobilizzata per una frattura a un piede, quindi sei lì, non sai cosa fare, ti guardi in giro. Lupupa, ho visto un lupo, cioè ancora adesso mi emoziono. Ho chiamato Ficedula perché scusate ragazzo, un po' agitata.
Poi, lupupa è quella con la crestina,
esatto,
diciamo,
ma
speciale,
hai capito,
rosa.
Ma hai capito di cosa parliamo? Cioè stiamo parlando veramente di un'emozione fortissima. Le persone che vivono e lavorano nell'ambito dell'agricoltura, che lavorano nei boschi, sono molto più abituati a avere anche un codice, un linguaggio, un rapporto, una sensibilità. Capire la natura, capire gli eventi attraverso la presenza o meno di nidi, di uccelli,
interpretare, bisogna conoscere per capire.
È un mondo, è lo stesso mondo dove viviamo noi, spesso non abbiamo la conoscenza sufficiente per capire come convivere al meglio, quindi...
Ne abbiamo parlato anche con Giovanni Pellegri questa settimana, tutti guardiamo il cielo, lui vede delle cose, loro vedono delle cose, noi grazie a loro che usano, volgarizzano anche la scienza, noi capiamo di più. Adesso stiamo parlando di bird watching, di vita di uccelli, e quindi stiamo parlando della Ficedula, perché tra pochissimo inizia la tua ora di mille voci e guarderete anche voi al cielo, ma non solo, sono un po' ovunque.
Ma guarderemo anche alla rivista, ma non so se riusciamo a metterla a beneficio di camera, perché vabbè, questi sono i miei appunti, non c'entra, ma vabbè, ne parleremo. È appena uscita l'ultimo numero, l'ultima rivista di Ficedula.
Lupupa in copertina.
E guarda... E non si parla solo di quello, c'è l'assiuolo che tanto ispirò Pascoli, insomma ce n'è veramente per tutti, ma soprattutto tanto stupore, tanta passione e tanta scienza, quindi avremo ospite un'ornitologa conosciuta al pubblico di Rete 1 perché è venuta spesso a trovarci per aiutarci a comprendere il mondo dell'aviofauna.
Tra pochissimo con Maria Pia Belloni si continua con Mille Voci, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie Lara.
Grazie a te Alice, buona giornata.